credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.
Secondo appuntamento dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Continuiamo dunque a conoscere la spiritualità di questa grande santa carmelitana francese attraverso l'ascolto di alcuni dei suoi scritti, introdotti anche oggi da padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. Benvenuto, padre Roberto.
Grazie e bentrovati a voi.
Le chiedo di introdurre brevemente per gli amici che ci seguono l'aspetto della spiritualità di Santa Teresina che conosceremo meglio oggi.
Sì, vogliamo approfondire un po' la sua esperienza di preghiera, collocarla nel suo vissuto, nella sua esperienza concreta e vedere soprattutto il rapporto con la Sacra Scrittura, con la parola di Dio, con la Lectio Divina che a suo modo, senza un metodo particolare, Teresa di Gesù Bambino ha vissuto.
Qual è il primo brano che ascolteremo?
È un brano che ci apre uno squarcio sull'esperienza pratica di preghiera di Teresa di Gesù Bambino, già monaca carmelitana. Un brano che ci toglie immediatamente la possibilità di pensare che sia tutto facile, tutto bello nel cammino di preghiera di Teresa. La difficoltà grande è l'aridità, il percepire in certi momenti anche molto prolungati l'assenza e il silenzio di Dio. E, riferendosi al brano evangelico della tempesta sedata in cui i discepoli si trovano sulla barca agitata dalle onde mentre Gesù dorme tranquillamente sul cuscino a poppa, Teresa dice in pratica: è la mia esperienza, è quello che sto vivendo, è quello che ho vissuto in molte situazioni della mia vita. E il vero dramma della vita spirituale è che molti non accettano di lasciare dormire Gesù, cioè vorrebbero risvegliarlo, vorrebbero piegarlo ai propri desideri, alla propria volontà. Invece si tratta di abbandonarsi fino in fondo, di accettare anche quell'aridità, anche quell'esperienza del silenzio e dell'assenza di Dio.
Ascoltiamo allora insieme questo primo brano. Anche oggi le pagine di Santa Teresina sono affidate alla voce di Cristina Del Sordo.
Dovrei parlarle, madre diletta, del ritiro che precedette la mia professione. Invece di portarmi consolazioni, l'aridità più assoluta e quasi l'abbandono furono la mia sorte. Gesù dormiva come sempre nella mia navicella. Ah, mi rendo ben conto che raramente le anime lo lasciano dormire tranquillamente in se stesse. Gesù è così stanco di darsi sempre da fare e di prendere l'iniziativa che si affretta ad approfittare del riposo che gli offro. Non si sveglierà certo prima del mio grande ritiro dell'eternità, ma invece di rattristarmi, ciò mi fa un piacere immenso. Sono veramente lontana dall'essere una santa. Solo questo ne è già la prova. Invece di rallegrarmi per la mia aridità, dovrei attribuirla al mio poco fervore e fedeltà. Dovrei sentirmi desolata perché dormo da 7 anni durante le mie orazioni e i miei ringraziamenti. Ebbene, non sono desolata. Penso che i bambini piccoli piacciono ai loro genitori quando dormono, come quando sono svegli. Penso che per fare delle operazioni i medici addormentano i malati. Infine penso che il Signore vede la nostra fragilità e si ricorda che noi siamo solo polvere.
Thank you. strettamente legato al brano che abbiamo appena ascoltato è quello che ascolteremo ora.
Sì, è un brano del manoscritto C, nel quale troviamo forse la definizione più conosciuta che Teresa di Gesù Bambino ha lasciato della preghiera. Un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia, dice Teresa. Dobbiamo sottolineare il contesto storico in cui è stata scritta questa definizione, perché l'ha scritta 3 mesi prima di morire, quando la sua salute era già fortemente minata dalla malattia e quando stava vivendo anche la dolorosa prova spirituale della notte della fede. Dunque poter dire un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia non sono belle definizioni scritte a tavolino, ma nel pieno della sofferenza.
Ascoltiamolo insieme.
Com'è grande la potenza della preghiera. La si direbbe una regina che ha in ogni momento libero accesso presso il re e che può ottenere tutto ciò che chiede. Per essere esaudite non è affatto necessario leggere in un libro una bella formula composta per la circostanza. Se così fosse, ahimè, come sarei da compatire. A parte l'ufficio divino, che sono molto indegna di recitare, non ho il coraggio di mettermi a cercare nei libri belle preghiere. Mi viene il mal di testa, ce ne sono tante, e poi sono tutte una più bella dell'altra. Non riuscirei a recitarle tutte, e non sapendo quale scegliere faccio come i bambini che non sanno leggere. Dico molto semplicemente al buon Dio ciò che voglio dirgli, senza fare belle frasi, e mi capisce sempre. Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo lanciato verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia. Insomma, è qualcosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata l'anima e mi unisce a Gesù. Madre amata, non vorrei però che lei credesse che le preghiere fatte in comune, in coro o nei romitori io le reciti senza devozione. Al contrario, amo tanto le preghiere comuni, perché Gesù ha promesso di essere presente in mezzo a coloro che si riuniscono nel suo nome. Allora sento che il fervore delle sorelle supplisce al mio. Ma da sola, ho vergogna a confessarlo, la recita del rosario mi costa più che mettermi uno strumento di penitenza. Mi accorgo che lo dico così male. Per quanto mi sforzi di meditarne i misteri, non riesco a fissare l'attenzione. Per molto tempo mi sono afflitta per questa mancanza di devozione che mi stupiva, perché amo così tanto la Madonna che mi dovrebbe essere facile fare in suo nome delle preghiere che le sono gradite. Adesso mi affliggo di meno. Penso che, poiché la Regina dei Cieli è mia madre, vede la mia buona volontà e se ne accontenta. A volte, quando il mio spirito è in un'aridità così grande che mi è impossibile ricavarne un pensiero per unirmi al buon Dio, recito molto lentamente un Padre Nostro e poi il saluto angelico. Allora queste preghiere mi rapiscono, nutrono la mia anima ben più che se le recitassi precipitosamente un centinaio di volte.
Colpisce del brano appena ascoltato quanto Santa Teresina scrive a proposito del rosario, e lo scrive con grande schiettezza, con grande semplicità, e questo in qualche modo la rende molto vicina a noi.
Sì, sicuramente, forse è una caratteristica un po' di tutti i santi che tendiamo a collocare in una nicchia, quindi a vedere già al culmine del loro cammino spirituale, perdendo di vista il cammino, la fatica, la quotidianità e a volte anche l'umanità della loro personalità, della loro esperienza spirituale. Per Teresa di Gesù Bambino questo è particolarmente vero, e credo che sia questo uno dei segreti della sua popolarità, del genio di Teresa, come l'ha chiamato Jean Guiton, cioè il fatto di farcela sentire di farci sentire una santità vicina, a portata di mano, possibile e realizzabile per tutti.
Nel brano che stiamo per ascoltare, Santa Teresa sottolinea l'importanza della parola di Dio.
Sì, Teresa ci comunica come progressivamente abbia lasciato perdere tutte le letture fino a concentrarsi esclusivamente sulla Sacra Scrittura e in modo particolare sul Vangelo, che è stato il cuore, il fondamento della propria vita di preghiera, di ascolto. E in questo l'ha guidata, come altri santi carmelitani, un versetto particolare del Vangelo di Luca, al capitolo 17, versetto 21, che dice: «Il regno di Dio è dentro di noi». E quindi ha scoperto questa parola come il Verbo fatto carne, come il Maestro interiore, Gesù, presente in lei, che la guida a scoprire i segreti di Dio e anche tutta la propria vocazione.
Quante luci ho attinto nelle opere del nostro padre San Giovanni della Croce. All'età di 17-18 anni non avevo altro nutrimento spirituale. Ma più avanti tutti i libri mi lasciarono nell'aridità e sono ancora in questo stato. Se apro un libro composto da un autore spirituale, anche il più bello, il più commovente, mi sento subito serrarsi il cuore e leggo, per così dire, senza capire. O se capisco, il mio spirito si ferma senza riuscire a meditare. In questa impotenza la Sacra Scrittura e l'imitazione mi vengono in aiuto. In esse trovo un cibo solido e tutto puro. Ma è soprattutto il Vangelo che mi intrattiene durante le orazioni. In esso trovo tutto ciò che è necessario alla mia povera piccola anima. Vi scopro sempre nuove luci, significati nascosti e misteriosi. Capisco e so per esperienza che il regno di Dio è dentro di noi. Gesù non ha affatto bisogno di libri né di dottori per istruire le anime. Dottore dei dottori, egli insegna senza rumor di parole. Mai l'ho udito parlare, ma sento che egli è in me. Ad ogni istante mi guida, mi ispira quello che devo dire o fare. Scopro proprio nel momento in cui ne ho bisogno delle luci che non avevo ancora visto. Il più delle volte non è durante le orazioni che sono più abbondanti, ma piuttosto tra le occupazioni della giornata.
Nel prossimo brano ritroviamo, come già in precedenza, il concetto della piccola via di Santa Teresina. Vogliamo spiegarlo ai nostri ascoltatori?
Sì, volentieri. È l'inizio del manoscritto B, che risponde ad una domanda della sorella, la priora del Carmelo di Lisieux, che le chiedeva di descrivere in breve in che cosa consistesse questa piccola via, questa sua dottrina dell'infanzia spirituale. E come sentiremo, Teresa risponde proprio attingendo da ciò che ha scoperto nella parola di Dio, in alcuni testi biblici in modo particolare, sulla piccolezza, sulla povertà e sulla fiducia e sull'abbandono alla misericordia di Dio visto come padre e come madre.
Ascoltiamo insieme questo brano tratto dal manoscritto B.
Capisco così bene che non c'è che l'amore che possa renderci graditi al buon Dio, che questo amore è l'unico bene che bramo. Gesù si compiace di mostrarmi l'unico cammino che porta a questa fornace divina. Questo cammino è l'abbandono del bambino che si addormenta senza timore tra le braccia di suo padre. «Se qualcuno è molto piccolo, venga a me», ha detto lo Spirito Santo per bocca di Salomone. E questo medesimo spirito d'amore ha detto anche che ai piccoli è concessa la misericordia. In nome suo, il profeta Isaia ci rivela che nell'ultimo giorno il Signore condurrà il suo gregge al pascolo, radunerà gli agnellini e se li stringerà al seno. E come se tutte queste promesse non bastassero, lo stesso profeta, il cui sguardo ispirato si immergeva già nelle profondità eterne, esclama in nome del Signore: «Come una madre accarezza il figlio, così io vi consolerò, vi porterò in braccio e vi accarezzerò sulle mie ginocchia». Dopo un simile linguaggio, non resta altro che tacere e piangere di riconoscenza e di amore. Offri a Dio sacrifici di lode e azioni di grazie. Ecco quindi tutto ciò che Gesù esige da noi. Egli non ha fatto bisogno delle nostre opere, ma solamente del nostro amore, perché questo stesso Dio, che dichiara di non aver affatto bisogno di dirci se ha fame, non ha esitato a mendicare un po' d'acqua dalla Samaritana. Aveva sete, ma dicendo «dammi da bere», era l'amore della sua povera creatura che il Creatore dell'universo invocava. Aveva sete d'amore. Ah, lo sento più che mai che Gesù è assetato. Incontra solo degli ingrati e degli indifferenti tra i discepoli del mondo e tra i suoi propri discepoli. Trova, ahimè, pochi cuori che si abbandonino a lui senza riserve, che comprendano tutta la tenerezza del suo amore infinito.
Il brano che chiude il nostro secondo incontro è uno dei più noti, forse in assoluto il più conosciuto di Santa Teresa.
Sì, direi di sì. All'inizio del manoscritto B, il brano in cui racconta come ha scoperto l'amore come sua vocazione specifica nel cuore della Chiesa. Anche in questo caso Teresa dice espressamente come questa scoperta sia arrivata leggendo la scrittura, in modo particolare la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, e la scrittura non come prima parola ma come risposta ai suoi desideri, come conferma a quello che già si portava nel cuore. Vorrei far notare due cose. In primo luogo vorrei invitare gli ascoltatori a notare come all'inizio si ripetano i vorrei, i desideri, quello che Teresa vorrebbe fare, vorrebbe donare a Gesù, la sua volontà, e come alla fine Teresa riconosca: questo posto, mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Dunque una specie di rivoluzione copernicana, non la rinuncia al volontarismo, al affermare i propri desideri, ma lo scoprire nella parola di Dio una risposta appagante. E in secondo luogo vorrei far notare anche il criterio di discernimento della verità della parola di Dio per Teresa di Gesù Bambino, perché racconta come legge i testi di San Paolo e fino ad un certo punto le danno una risposta, dice letteralmente: la risposta era chiara, ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace. Cioè la verità di quella parola efficace, chiara per, come vocazione per la sua vita, è nel momento in cui le dà la pace e la gioia del cuore, in cui le pacifica tutti questi desideri e unifica la molteplicità dei desideri di Teresa in un unico grande desiderio, che è quello di amare e di rispondere all'amore con l'amore.
Ascoltiamolo insieme.
essere tua sposa, Gesù, essere carmelitana, essere grazie all'unione con te, madre di anime, dovrebbe bastarmi. Non è così. Certo, questi tre privilegi sono la mia vocazione, carmelitana, sposa e madre, ma io sento in me altre vocazioni. Mi sento la vocazione di guerriero, di sacerdote, di apostolo, di dottore, di martire. Insomma, sento il bisogno, il desiderio, di compiere per te, Gesù, tutte le opere più eroiche. Sento in me la vocazione di sacerdote. Con quanto amore, o Gesù, ti porterei nelle mie mani quando alla mia voce discendessi dal cielo. Con quanto amore ti darei alle anime. Ma, ahimè, pur desiderando di essere sacerdote, ammiro ed invidio l'umiltà di San Francesco d'Assisi e mi sento la vocazione di imitarlo rifiutando la sublime dignità del sacerdozio. Oh Gesù, mio amore, mia vita, come conciliare questi contrasti? Come realizzare i desideri della mia povera piccola anima? Ah, nonostante la mia piccolezza, vorrei illuminare le anime come i profeti, i dottori. Ho la vocazione d'essere apostolo. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome e piantare sul suolo infedele la tua croce gloriosa. Ma, o mio amato, una sola missione non mi basterebbe. Vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle 5 parti del mondo e fino nelle isole più lontane. Vorrei essere missionaria non solo per qualche anno, ma vorrei esserlo stata dalla creazione del mondo ed esserlo fino alla consumazione dei secoli. Ma vorrei soprattutto, o mio amato Salvatore, vorrei versare il sangue per te, fino all'ultima goccia. Durante l'orazione, i miei desideri mi facevano soffrire un vero e proprio martirio. Aprii le epistole di San Paolo per cercare qualche risposta. Mi caddero sotto gli occhi i capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi. Nel primo lessi che non tutti possono essere apostoli, profeti, dottori, eccetera, che la Chiesa è composta da diverse membra e che l'occhio non potrebbe essere al tempo stesso la mano. La risposta era chiara, ma non appagava i miei desideri, non mi dava la pace. Come la Maddalena, chinandosi continuamente sul sepolcro vuoto, finì per trovare quello che cercava, così, abbassandomi fino alle profondità del mio nulla, mi elevai tanto in alto che riuscii a raggiungere il mio scopo. Senza scoraggiarmi, continuai la lettura e questa frase mi rincuorò: «Cercate con ardore i doni più perfetti, ma io vi mostrerò una via ancora più eccellente». E l'Apostolo spiega come tutti i doni più perfetti non sono niente senza l'amore, che la carità è la via eccellente che conduce sicuramente a Dio. Finalmente avevo trovato il riposo. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San Paolo, o meglio, volevo riconoscermi in tutti. La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Capii che se la Chiesa aveva un corpo composto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti, non le mancava. Capii che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era acceso d'amore. Capii che solo l'amore faceva agire le membra della Chiesa, che se l'amore si dovesse spegnere, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capii che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma, che è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, ho esclamato: «Oh Gesù, mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa. E questo posto, oh mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Nel cuore della Chiesa, mia madre, sarò l'amore, così sarò tutto, così il mio sogno sarà realizzato.
E con questo brano si chiude il nostro secondo incontro. Io ringrazio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura, per averci guidati nella conoscenza della spiritualità di Santa Teresina attraverso i suoi scritti. Grazie padre Roberto.
Grazie a voi, a risentirci.
A questo punto non ci resta che salutarci ascoltando insieme un altro brevissimo pensiero di Santa Teresina.
Per me la preghiera è un grido di riconoscenza e di amore nella prova, come nella gioia.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. Secondo incontro. La parola guida all'amore. In studio padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo, tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.